Prima di essere interrotto, stavo cercando di dirvi appunto che avete visto, perché vi è stato distribuito all'inizio, qui all'entrata, questo articolo che è uscito questa mattina, che raccoglie la posizione ufficiale dell'Istituto in merito alle polemiche sul giorno del ricordo, alle immancabili polemiche sul giorno del ricordo. L'Istituto ha definito qual è la sua posizione, ha espresso solidarietà all'ANPI per l'uscita, secondo noi, abbastanza improvvida del sindaco che preventivamente minacciava di togliere la sede all'ANPI senza nemmeno preoccuparsi di ascoltare la conferenza. Questa mattina il solito consigliere comunale, ho visto su Facebook, ha riportato degli stralci della conferenza decontestualizzati e senza nessun tipo di ragionamento critico, e in base a quei passaggi ribadiva la sua posizione, ovvero che l'ANPI dovrebbe essere sfrattata. E noi condividiamo la sede con l'ANPI da sempre. La conferenza io ieri l'ho ascoltata, e a parte insomma sfumature sulle quali si può discutere, e che insomma riguardano diciamo la normale dialettica tra storici, la conferenza era assolutamente accettabile, obiettiva e come dire, non censurabile sicuramente. E comunque l'idea di censurare in maniera preventiva, l'idea di censurare in sé è brutta, e addirittura in maniera preventiva è particolarmente fastidiosa, e speriamo davvero che non si debbano più vivere pagine come queste a Verona, anche se temo che i prossimi mesi saranno anche peggio. Chiudo questa parentesi che vi dovevo per soltanto salutare l'ospite che è qui con noi oggi. È la prima volta che è qui con noi, era stato qui a un convegno qualche tempo fa, ma non come ospite principale il sabato. È Fabio Verardo, come si dice in questi casi, un giovane ricercatore che funziona in Italia, come sapete, fino a 50 anni, quindi ne hai ancora, che si occupa di giustizia e di quel periodo così ancora da approfondire, da studiare, che noi chiamiamo transizione tra appunto la Repubblica Sociale e l'Italia Repubblicana, e che noi ascolteremo oggi molto, molto volentieri. A introdurlo Andrea Martini, che di questi temi si è occupato anche e che è appunto la persona più indicata per lanciare appunto la conferenza, l'avvio della conferenza. Grazie a tutti e buon ascolto.
Allora, buongiorno a tutti, a me il compito per l'appunto di introdurre Fabio Verardo e di introdurvi allo stesso tempo sull'argomento per l'appunto transizione e giustizia di transizione. Passo col dirvi che l'Istituto negli ultimi anni ha mostrato una certa sensibilità sull'argomento. Mi ricordo qualche anno fa, ad esempio, l'intervento di Olindo Domenichini, che ci ha fornito una panoramica dettagliatissima su quei fascisti responsabili di soprusi, crimini efferati, che nel dopoguerra furono processati dalla Corte d'Assise Straordinaria di Verona, salvo poi ritornare in libertà nel volgere di qualche mese, al più di qualche anno. La fonte utilizzata da Olinto era il casellario politico, i fascicoli personali del casellario politico, che ci permettono di seguire le orme di personalità indagate anche dopo la stagione processuale. Più di recente è venuto Mimmo Franzinelli a presentarci la sua ultima fatica, intervistata proprio da Olinto, il quale oggi aveva un impegno, quindi non può essere con noi a dialogare con me e Fabio. Franzinelli ci ha parlato delle violenze fasciste e lui stesso ha adoperato come fonti queste fonti giudiziarie, quindi i processi fascisti nell'immediato secondo dopoguerra. Perché? Perché queste fonti rappresentano, hanno una natura bifronte, direi così, vale a dire ci permettono tanto di ricostruire con tutte le criticità del caso le vicende della Repubblica Sociale Italiana, quanto di comprendere più a fondo il passaggio dal fascismo alla Repubblica. Perché dunque occuparsi ancora di giustizia e transizione dopo questi, diciamo, approfondimenti che lo stesso istituto ha voluto fare nel corso degli ultimi anni? Cioè, io elenco tre ragioni, una soggettiva e due, diciamo, più neutre, parto da quelle neutre, diciamo così. Innanzitutto perché negli ultimi anni sono stati prodotti tutta una serie di studi portati avanti tanto da studiosi esperti quanto da studiosi più giovani sulla giustizia e transizione. Studi che ovviamente non vogliono porre la parola fine a un dibattito storiografico che in realtà parte già dagli anni 50 su che cosa è stata l'epurazione, nessuno di noi vuole porre la parola fine a un dibattito, sarebbe controproducente anche per noi stessi, ma questi studi vogliono ripensare la giustizia e transizione, almeno così la penso io, ma spero che Fabio sia d'accordo con me. Molto spesso, infatti, l'epurazione è stata liquidata come un fallimento. E siccome questo è un istituto di ricerca e noi siamo studiosi di storia, quindi vogliamo problematizzare gli eventi, questo slogan a me, Fabio e a diversi altri studiosi, Irene Bolzon ad esempio, che qui che non ha potuto essere presente oggi, anche lei per un impegno, riteniamo questo slogan un po' sinteticistico, un po' frettoloso. E soprattutto uno slogan che non ci permette di approfondire bene che cosa è accaduto tra il 1943 e il 1946, l'amministratore Liatti, ancora oltre inizio degli anni 50. E sono accadute tantissime cose, su cui Fabio troverà a riferire una parte, la transizione fu molto più complicata e non si può ridurre ad un semplice, per l'appunto, fallimento. Fu tante cose assieme. Ci fu un periodo di ondata di giustizia sommaria, molto spesso strumentalizzato anche da una parte politica, dall'estrema destra, ci fu poi la stagione dei processi, ci fu poi la stagione del perdono. E queste fasi si sono sostanzialmente succedute un po' in tutta Europa, in quello stesso turno di tempo, e meritano di essere approfondite. Perché studiare la transizione? Perché durante la transizione il paese comincia a fare i conti con il proprio passato e perché nelle aule di giustizia italiane di quei tempi comincia a maturare una memoria del fascismo, mi verrebbe da declinarla però più al plurale, le memorie pubbliche del fascismo. Sono sicuro che altri sono i mezzi per diffondere queste immagini del fascismo, un'immagine un po' nostalgica, un po' da regime da operetta, un fascismo dipinto come una mera parentesi, i fascisti stessi considerati dei patrioti. Sono altri, dicevo, i mezzi che permettono di veicolare queste immagini assai problematiche del fascismo, i quotidiani, i settimanali, i film, i dibattiti in televisione negli anni che vengono, ma all'inizio questa costruzione, almeno dal mio punto di vista, del fascismo, questo pensare al fascismo cominciano in quelle aule di giustizia che nell'immediato secondo dopoguerra si trovano davanti a una folla di persone intente ad ascoltare e a chiedere giustizia, una folla di persone che non è neppure non ha neppure tutta la possibilità di accedere a queste aule di giustizia, tanto sono numerose le persone. Quindi c'è la necessità di installare degli altoparlanti nei dintorni dei tribunali. Questi processi vanno oltre il diritto, sfondano la porta del diritto e vanno a fornire una prima immagine problematica, come vedremo, del fascismo. Da questa prima immagine se ne costruiranno altre altrettanto problematiche. Quindi mi pare che siano queste, diciamo, due ragioni importanti per studiare la transizione. C'è poi appunto la ragione personale, io me ne occupo, per cui ovviamente sono particolarmente attento e interessato a questo argomento, ma lo sono perché credo che in un momento di transizione, questo sempre, il momento di transizione, dicevo, è un momento di estrema fluidità nella storia. C'è un momento che ci permette di osservare come la storia sia fatta di piccole sequenze, alcune di queste legate da un nesso causa-effetto, altre invece frutto del caso. Quando invece la tendenza dello storico, che poi quando deve scrivere deve in qualche modo, e quando deve parlare deve semplificare, rischia sempre di creare delle macro sequenze, l'una e l'altra legate appunto da un nesso causa-effetto, quando questo nesso non c'è. Invece la fluidità è quello che si può notare nella transizione. Tante cose potevano accadere che non sono accadute. E non dobbiamo darle per scontato. Era così scontato che lo Stato italiano il 25 aprile 1945 riuscisse a riappropriarsi del monopolio della giustizia e della forza? Assolutamente no. E infatti, se lo appuriamo, arriviamo a capire meglio il perché dell'ondata di giustizia sommaria. Ma è così scontato che nel giro di 2-3 settimane, tutto sommato, gli incidenti di ordine pubblico calano drasticamente? Si verificano ancora, ma calano drasticamente? Non è scontato. Vuol dire che c'è stato l'impegno da parte del CLN provinciali affinché questo potesse accadere. C'è stato l'impegno di varie forze politiche. Quindi, questo è solo un esempio di come appunto questo periodo di passaggio sia un periodo bellissimo della storia, perché mette in mostra la fluidità del passato, che noi studiosi spesso ci dimentichiamo facendo un po' una storia teleologica, quando in realtà bisognerebbe dare atto di questo dinamismo. Ecco, a parlare di questi temi oggi è presente Fabio Berardo, dottore di ricerca in studi storici presso l'Università di Trento ed autore di alcuni volumi, vi cito i titoli, alcuni li abbiamo anche qui: Offesa all'onore della donna, le violenze sessuali durante l'occupazione cosacco-caucasica della Carnia, 1944-45. Dopodiché, questo appare nel 2016, se non erro, ha pubblicato poi L'eccidio delle carceri di Udine del 9 aprile 1945, che appare nel 2017, e più di recente ha curato insieme a Irene Bolzon questo volume, Cercare giustizia, l'azione giudiziaria in transizione, e quest'ultimo, I processi per collaborazionismo in Friuli, che è un libro ricavato dalla sua tesi di dottorato, il cui relatore è stato Gustavo Corni, se non erro. Questo libro tra l'altro è in vendita, quindi al termine della conferenza potete acquistarlo. Cosa accomuna questi studi? Innanzitutto il periodo storico, 1943, 45, 46, 47. Quindi è uno studioso che si colloca in questo periodo di tempo. E anche una particolare attenzione nei confronti di un territorio estremamente attuale, diciamo, in questi giorni, che è Friuli Venezia Giulia, che è il territorio di confine, che è un territorio in cui quindi le cose che accadono nel resto d'Italia si verificano in quell'area, con però tutta una serie di variabili estremamente peculiari. Quando parliamo, io Fabio ogni tanto arrivo magari a delle contrazioni, dico, capito questo, no, in giro per l'Italia, Fabio dice, no, attenzione, però in quel territorio di confine in realtà non è stato proprio così. Le corti assise straordinarie si istituiscono in una certa data, nel territorio di confine a Trieste, ad esempio, ha tutta una storia particolare. E queste sue precisazioni non sono altro che la dimostrazione più evidente di come il territorio di confine sia un territorio estremamente poroso e fluido, che non può essere analizzato se non da una persona che tra l'altro ci vive e che è estremamente, diciamo, esperto di questo argomento. Allora, ho avuto il piacere di lavorare con Fabio Berardo, abbiamo costituito insieme ad altri studiosi una banca dati online liberamente consultabile. Alcuni di voi ricorderanno la classe delle stragi naziste e fasciste, chiamata a censire episodi di omicidio, massacri e stragi perpetrati dalle forze nazifasciste, ve ne è nato un database a parte, collaterale, anch'esso open access, in cui abbiamo provato a censire tutti i fascisti sottoposti a processo immediato dopo guerra. Un'opera è impossibile da realizzare in quanto sono almeno 15.000, ma probabilmente di più. Abbiamo quindi analizzato fino ad ora alcune corti d'assise straordinarie, personalmente mi sono occupato delle corti del Lazio e di Verona, Fabio di Belluno, Treviso e Udine. Quindi quello è stato il primo risultato compiuto da Fabio, il secondo è appunto la pubblicazione di quest'opera. Ecco, lascio a Fabio l'onere di presentare i suoi testi e sostanzialmente andremo oltre anche a questi suoi stessi studi. Mi limito a parlare, qui chiudo, dell'ultimo volume di Fabio, I processi per collaborazionismo in Friuli. Un'opera essenzialmente divisa in quattro parti. Una prima parte l'autore ci racconta in maniera estremamente sintetica ma efficace appunto la transizione italiana dal 1943 al 1946 e poco più in là. Dopodiché l'autore si focalizza sul Tribunale del Popolo, non vi dico altro, credo che Fabio farà un approfondimento su che cos'è il Tribunale del Popolo, almeno due parole, che ci mostra, vi dico solo questo, quanto potesse mettersi in atto un'altra forma di giustizia. Il Tribunale del Popolo è un tribunale messo in atto dalle forze di resistenza. E non è il tribunale che poi giudicherà i fascisti, però ha dei grandi punti in comune. Dopodiché Fabio fa un'analisi della storia dell'attività della Carta di Udine, in cui tra l'altro dimostra una grandissima conoscenza delle fonti giuridiche, questo è l'altro grande pregio di quest'opera, inattaccabile da un punto di vista per l'appunto della giurisprudenza. E infine, forse l'aspetto che più a voi potrebbe interessare, è l'analisi del collaborazionismo, cioè come da queste fonti giudiziarie si possono ricavare dei ritratti dei collaborazionisti e delle collaborazioniste, di cui Pablo parla, nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Si dà attenzione alle figure dei magistrati, magistrati che pur considerandosi degli arbitri super partes nella giustizia transizionale non lo sono affatto e quindi con i loro itinerari biografici influenzano la transizione e i processi ai fascisti. Ecco, penso di essermi di aver già occupato troppo tempo, quindi a questo punto passo la parola a Fabio e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.
Buongiorno a tutti, vi ringrazio per l'invito, sono molto contento di ritornare qui. L'ultima volta era 2016 in occasione di un convegno, mi ricordo la splendida ospitalità dell'istituto e dell'occasione che è stata quella volta. Quindi un po' di più, la voce è quel che è, scusate. E quindi ringrazio ancora l'istituto per avermi invitato, per darmi l'opportunità di parlare di alcune delle cose che ho fatto nell'ultimo periodo e anche chi mi ha presentato per le troppo lusinghiere parole che non merito. Oggi parliamo di questi due volumi sostanzialmente che hanno come tradunione diciamo, i processi collaborazionisti. Quello che ho cercato di fare, forse dal 2013 in poi, è stato cercare di capire come funzionassero questi benedetti tribunali che hanno condannato a morte alcuni fascisti, hanno celebrato diversi processi, soprattutto nel Friuli Venezia Giulia. Questo perché mi ero avvicinato più che altro alle fonti e ai fascicoli giudiziari di Nick come fonte formidabile per riscoprire molto spesso gli episodi di violenza. Abbiamo parlato prima dell'Atlante e delle stragi naziste fasciste. Ad esempio, i procedimenti della Corte di Udine, di Trieste, ci hanno dato molti dati inediti su episodi che non conoscevamo neppure. Da qui, però, per interpretare questa fonte, che era abbastanza problematica da tanti punti di vista, cercare di capire come fossero costituiti questi tribunali, quanti processi avessero celebrato, chi era processato, chi faceva i processi e come li facevano, in quale modo, secondo quali paradigmi giuridici. Perché all'inizio, almeno per me, la faccenda era dannatamente complicata da capire. Erano solo, in realtà, non erano, due linguaggi diversi e forse l'interesse dello storico era un po' frustrato dal fatto di non riuscire molto spesso a comprendere alcune informazioni che questi documenti giudiziari nascondevano, celavano con il loro linguaggio, anche che molto spesso è diverso. Da qui l'idea di cominciare a studiare lì nel dettaglio e capire i meccanismi delle due corti, soprattutto che a me interessavano di più, quella di Udine e quella di Trieste. Io che abito al confine orientale, come altri miei colleghi, sono abituato molto spesso a guardare ostinatamente il mio ombelico e solo quello, perché molto spesso i nostri casi sono diversi, sono dell'eccezione rispetto al quadro nazionale e purtroppo le due corti, per fortuna, le due corti di Udine e di Trieste rientravano in due diverse categorie anche queste, perché sono state costituite, pur essendo lo stesso organismo, in tempi diversi, hanno fatto processi diversi, a collaborazionisti diversi e hanno operato anche con metodi e intenti diversi e quindi è stato necessario andare ad analizzare nel dettaglio ciascuna delle due. Per la Corte di Udine ci ho dedicato proprio un progetto di tesi di dottorato e siamo arrivati infine alla pubblicazione di questo volume. Per la Corte di Trieste il caso era un po' più complicato, però grazie all'Istituto di Trieste la ricerca appunto è partita dal 2013 e in questo caso, dividendo il lavoro con Irene Bolzon, ci siamo concentrati su due aspetti fondamentali. Dal canto mio era andare nel dettaglio, diciamo, delle questioni della Costituzione della Corte, come era fatta, chi, diciamo, il protagonismo, i meccanismi. Dal punto di vista di Irene era invece capire come utilizzare queste fonti per ricavarne dei dati soprattutto sulle comunità nella transizione, quindi usare queste fonti giudiziarie per vedere sul terreno che risposte ci davano. Abbiamo trovato per Trieste una sponda molto importante nell'istituto, che è quello che ci ha permesso di fare delle ricerche ed è quello che ci ha permesso poi di arrivare a fare un convegno nel 2016, alla fine del 2016 abbiamo portato alla pubblicazione di questo volume che raccoglie appunto gli atti di questo convegno. Abbiamo approfittato dell'occasione per fare un po' il quadro, questo volume, di quello che era la ricerca in quel momento, facendo dei confronti che partivano un po' prima, nel senso la giustizia che c'era in azione nei tribunali militari a Lubiana, ragionando sui protagonisti della macchina giudiziaria, ragionando anche su dei confronti che nel nostro caso erano interessanti sia con l'Italia centrale sia con l'Italia orientale, dove gli studi su queste dinamiche erano più avanzati dei nostri al tempo. Era importante per noi fare un confronto anche con quello che avviene nei territori che ora sono oltre confine, perché le dinamiche, questo confine, diciamo, molto spesso è permeabile e alcune esperienze che ci sono in Slovenia e in Croazia talvolta influenzano anche l'azione giudiziaria, soprattutto a Trieste, ma in parte anche a Udine. Quindi cercare di complicare ulteriormente il quadro per poi ricavare un testo che rispondesse, diciamo, a più domande possibili. Su Udine forse ho fatto il lavoro più approfondito, perché nei tre anni di ricerca ovviamente ho avuto più tempo e più modo di andare in profondità, e cercando, come diceva Andrea, di analizzarlo appunto come meccanismo, come macchina, vedere che cosa funziona, che cosa non ha funzionato, chi erano i protagonisti, quali erano i meccanismi, e riflettendo a seconda delle cesure che delle principali cesure della storia italiana dal 43 al 47, su come queste influenzassero poi lo svolgimento dei processi. Cercando di fare una difficilissima opera di sintesi, penso di essermi accorto che al confine orientale le forme di giustizia messe in atto contro i collaborazionisti sono abbastanza particolari e sono sempre precedute da organi che stanno a metà strada tra quello che si voleva fare e quello che si poteva o doveva fare, che molto spesso sono spontanee e guardano più all'esperienza della ex Jugoslavia che non al resto d'Italia. Perché le corti d'assise straordinarie, che poi nel Friuli e nella Venezia Giulia processano un gran numero di persone, solo Udine, che era una provincia di circa 700-800 mila abitanti, ci sono 500 imputati e altri 1500 che non arrivano a sentenza, e nella corte di Trieste, dove gli imputati sono 350, però attenzione, Trieste per quel territorio, che sarebbe l'attuale provincia di Trieste, non l'intera Venezia Giulia, sono più o meno 350. Pur il contesto complicatissimo degli alleati, dell'occupazione jugoslava dei 40 giorni, eccetera, eccetera. Quindi tanta carne al fuoco. Però questi processi sono messi in atto dopo che si è passati per questi tribunali del popolo, che sono delle istituzioni che in qualche modo si inventano il CLN di Udine ad un certo momento e la giunta di governo di Trieste in un altro momento. Ovviamente non c'entra nulla l'uno con l'altro, hanno due regolamentazioni diverse, guardano due modelli completamente diversi, però danno un imprinting, diciamo così, ai processi che poi ci ritroviamo almeno nei primi sei mesi di attività della Corte. Vi basti solo questo, il Tribunale del Popolo di Udine istruisce 104 procedimenti e tutti questi 104 procedimenti sono acquisiti della Corte, anche meglio 103, perché quello del tenente Borsatti che viene fucilato ovviamente è archiviato, e vengono acquisiti dalla Corte d'Assise straordinaria di Udine, che poi rifà i processi che in qualche modo aveva organizzato il Tribunale del Popolo, però molto spesso mantenendo lo stesso imprinting, gli stessi reati, anche se non c'entravano nulla con i vari decreti che poi magari vediamo. Il Tribunale del Popolo di Trieste è un soggetto ancora più diverso, perché non c'è nessun riferimento a nessuna norma, né jugoslava né italiana, ed è un diritto rivoluzionario, diciamo così, che con in atto dei procedimenti molto severi, facendo appunto dei processi in qualche modo quasi farsa, ecco. Molto simili a dei regolamenti di conti in qualche modo verbalizzati più che a dei processi veri e propri. Quindi dobbiamo capire questo primo passaggio, che è anche abbastanza lungo in certe fasi, che dura almeno un mese tra l'arrivo degli alleati, l'istituzione dei CLN e poi l'inizio dei primi processi. A Udine ciò accade a metà del giugno 45, Udine viene liberata il primo di maggio. A Trieste, Trieste viene occupata il primo di maggio e poi gli alleati arrivano il 12 di giugno, il primo processo della CAS di Trieste è il 30 agosto del 45, quindi i tempi si dilatano ancora di più. In un contesto in cui sono importanti anche i provvedimenti che prendono i vari governi, il governo Parri e i governi successivi di De Gasperi, per Udine. Sono importanti è importante il governo militare alleato, entità che in Friuli ovviamente e nella Venezia Giulia dura fino al 54, ma nella provincia di Udine dura fino al 47, perché la provincia di Udine non viene restituita al governo italiano alla fine del 45, e quindi sono un soggetto forte questi alleati, con i quali anche i magistrati della mia regione devono fare in qualche modo i conti. Ecco che il quadro appunto si complicava, e per comprendere per comprendere i meccanismi di questa azione giudiziaria era necessario tenere conto un po' di tutti questi, di tutti questi parametri. Parlavi del modo di fare i processi e delle idee della fase di come poi si realizzano, no? come argomento di riflessione. Anche qui mi sono accorto che, diciamo, tra la giustizia in atto dal giugno del 45 al dicembre del 47 e la giustizia che si proponeva di mettere in atto, c'è una bella differenza. Le spinte della resistenza sono veicolate attraverso alcuni canali, le spinte invece del governo del sud sono veicolate da altri canali e si pongono altri obiettivi. Sapete meglio di me che l'azione del CLN Alta Italia verso la giustizia era stata maturata attraverso un processo anche abbastanza complicato, nel senso che il problema di come fare giustizia, a chi fare giustizia e con quali strumenti, era stato a lungo riflettuto durante la guerra. Intanto perché una qualche forma di giustizia andava esercitata durante la guerra, e questo era un conto. Un'altra forma di giustizia si rendeva necessaria alla fine della guerra, per fare i conti, non solo con quello che era la parabola dall'8 settembre alla liberazione, ma anche quello che c'era stato prima, che evidentemente era un continuo. Si pensa di istituire delle corti d'assise del popolo che sostanzialmente agissero in modo molto pragmatico. In una prima fase, soprattutto durante i giorni della liberazione, operassero come tribunali, come veri e propri tribunali militari e con molta severità facessero giustizia delle persone maggiormente compromesse per dare anche soddisfazione al popolo, alla popolazione che aveva sofferto. In una seconda fase si medita una fase, diciamo, più riflessiva, nella quale i giudizi servono anche ad educare la popolazione a quello che è stato il fascismo e il collaborazionismo, e che quindi servono da teatro pedagogico e come strumento di catarsi di tutte le sofferenze, ma soprattutto per capire e distinguere chi sono i buoni dai cattivi, diciamo così, per dare soddisfazione alle vittime. Da qui la possibilità, ad esempio, di costituirsi in parte civile e di avere dei risarcimenti. È stato di dare e voler mettere in atto dei processi che siano molto rapidi e senza appello, in modo che uno immediatamente sappia se è colpevole o innocente e che quella sia la sentenza. Per fare questo il CLN Alta Italia propone di istituire delle corti che siano partecipate dallo stesso CLN, quindi da un magistrato con dei giudici popolari che rappresentino le istanze del popolo, ma allo stesso tempo vuole sottrarre il ruolo dell'accusa a quella istituzione, la magistratura, e soprattutto la magistratura inquirente, che era sentita come collusa con il fascismo. E quindi, diciamo così, inventa l'istituto delle commissioni di giustizia, organi inquirenti che devono portare le prove per processare fascisti e collaborazionisti e spiegare al popolo quello che è stato. Ovviamente sono tutti atteggiamenti molto rivoluzionari, che pongono al centro la vittima, che vogliono fare in modo di definire il fascismo come un'esperienza che è definitivamente conclusa e sulla quale il giudizio è ovviamente molto netto. Altro atteggiamento ha ovviamente il governo del Sud, non serve immagino che spieghi cosa sia il governo del Sud, ma che ha in mente una transizione, un passaggio, delle continuità che sono molto più evidenti e che in buona sostanza riguardano la tenuta dello Stato, le continuità amministrative, ma anche la tenuta da un punto di vista politico-militare, perché c'è una spada di Damocle che cade sulla testa di tutti gli italiani, che è quella dell'armistizio dell'8 settembre, che va in qualche modo rispettato. Ecco che allora le tappe, diciamo, principali sono sostanzialmente due. Dopo la liberazione di Roma si arriva a riorganizzare quella che è la giustizia contro il fascismo e contro chi sta già collaborando contro i tedeschi. Non che nel frattempo non si sia fatto nulla, ma ci sono diversi decreti, soprattutto sono varati da maresciallo Badoglio, che per usare un termine di adesso ha un leggero conflitto di interesse tra la sua posizione del 44 e quella che aveva avuto fino al 24 di luglio del 43. E, però dopo la liberazione di Roma Badoglio non è più al governo, e dopo la liberazione di Roma si cerca di dare passando un segnale nuovo, si farà giustizia e si farà giustizia seriamente. E viene deciso di fare dei processi, guardate bene che la guerra è ancora in atto, e nel giugno del 44, luglio del 44, secondo me non si sa bene ancora quando sarà finita, chi avrà vinto in che modo, perché la situazione è ancora in divenire. E si decide però di istituire delle corti di assise, quindi ancora delle corti che sono composte da magistrati e da giudici popolari che devono processare quanti stanno commettendo atti contro la fedeltà militare allo Stato, quindi stanno in qualche modo combattendo contro quello che è il legittimo Stato italiano. Si decide poi anche di fare due, diciamo, livelli di processi, diciamo un livello medio-basso con queste corti d'assise, un livello alto con delle, si chiama alta corte di giustizia, quindi i vertici dell'apparato fascista, per fare due livelli anche in questo caso, in modo che Mussolini e Gerardi siano processati da delle corti che non siano quelle sul territorio. Bene. C'è un vizio di forma in tutto questo, perché come si giustifica il fatto che durante una guerra si processano delle persone che stanno combattendo, tenendo insieme il fatto di cercare di non rompere quel fatto che è la non retroattività dell'azione penale, uno dei pochi principi della legge penale che si deve tenere in conto. Allora, il meccanismo è quello di fare passare questo aspetto per il collaborazionismo e quindi di processare coloro i quali collaborano in qualche modo con il tedesco invasore, che sarà, diciamo così, il paradigma del collaborazionismo da questo momento in poi. E, parlando di collaborazionismo col tedesco invasore, si passa necessariamente per una descrizione, almeno all'inizio, militare di questo tipo di collaborazione. Tant'è che poi gli strumenti sono quelli dei codici penali militari di guerra, sono quelli degli articoli di questo codice che dividono per sommi capi in alcune categorie: collaborare con strumenti di intelligence, diremo noi adesso, collaborare proprio dal punto di vista militare e collaborare dal punto di vista politico. Poi ci sono altre articolazioni, ma diciamo le principali possono essere riassunte sostanzialmente in queste. È una macchina che fatica a lavorare, anche perché lavora ovviamente fino nei territori che sono liberati dagli alleati, ma in cui gli alleati consentono alla giustizia di essere in azione. E quindi si sale pian pianino, ma si sale con delle difficoltà. Il provvedimento invece che istituisce questi benedetti tribunali che fanno i conti, dovrebbero fare i conti con il fascismo, sono le corti d'assise straordinarie, e è un provvedimento varato alla vigilia dell'insurrezione, siamo il 22 di aprile del 45, giusto in tempo per bloccare i provvedimenti varati al nord dal CLN all'Italia, che propone invece le corti d'assise del popolo che ho detto prima, i processi senza appello, la parte civile che prende parte ai processi e le commissioni di giustizia che fanno la pubblica accusa. Alto là, dice il governo del sud, facciamo dei processi che siano fatti da giudici popolari e magistrati. Però l'azione inquirente la lasciamo alla magistratura, che forse ne sa di più. Facciamo in modo che non ci si possa costituire in parte civile, perché altrimenti ci si immagina il risarcimento dei danni di tutta questa serie di processi che cosa possa comportare, ad esempio. Col cavolo che facciamo i processi con un grado solo, ma almeno ci vuole un passaggio nella Corte di Cassazione che dica se il processo è fatto con tutti i crismi del caso o meno.
Però recuperiamo tutti quei meccanismi che vi ho detto prima, quindi il seminario militare di guerra, il fatto del collaborazionismo col tedesco invasore come paradigma per analizzare cos'è il collaborazionismo. Ecco che ci sono dei vizi di forma che fanno in modo che, diciamo, l'imbuto si stringa sempre di più, perché la stessa parabola del fascismo dal 7 settembre 1943 al 28 di ottobre del 22 deve passare attraverso un reato che ci deve essere di collaborazionismo. E che cosa vuol dire collaborazionismo col tedesco invasore? Può voler dire tante cose a seconda dell'interpretazione dei magistrati, che però molto spesso sono anche a digiuno di interpretazione di codici militari. Ma anche qui cito dei casi a caso di processi che mi vengono in mente. A Teutine, la donna che porta un biglietto e avverte i tedeschi, come la inquadriamo in questi reati di collaborazionismo, visto che non è un militare? Con la stessa severità di uno che ha fatto un rastrellamento? Il comandante militare che opera durante un rastrellamento lo inquadriamo come esecutore degli ordini tedeschi o come soggetto autonomo? E via discorrendo. Ovviamente le interpretazioni qui variano un po' da corte a corte, perché da quello che dai confronti che abbiamo fatto tra di noi si è visto che ogni corte per lo stesso reato magari decide di inquadrarlo in un articolo diverso, ma poi nel corso del tempo decide di inquadrarlo in un articolo diverso, complicandoci dannatamente il quadro quando noi cerchiamo di capirne qualcosa. La dimensione della guerra civile, che piaccia o non piaccia, cioè, fatica molto spesso, almeno per le zone delle quali mi sono occupato io, a entrare bene dentro queste categorie. Funziona di più ovviamente la guerra 43-45 riferita a guerra contro l'occupante tedesco, e qui ci stiamo. Ma i cosacchi in Friuli dove li mettiamo in questa categoria? Tanto per il mio. I reparti jugoslavi che combattono al confine di quello che è adesso il confine tra Italia e Slovenia nelle valli della Tisone, ma allora nominalmente era Italia, pensate a Caporetto ad esempio, dove li mettiamo questi? Reparti della Repubblica Sociale Italiana, che in Friuli Venezia Giulia nominalmente non ci sono, perché la decima massa e le brigate nere sono, diciamo così, d'importazione, e si creano dei reparti apposta, tipo il reggimento alpini tagliamento e la milizia difesa territoriale, che sono altri, e dentro questi codici non ci sono. Come li inquadriamo? Come saltiamo fuori? Il fascismo squadrista di Trieste, sapete che è abbastanza presente, è abbastanza radicato. E se lo ritroviamo poi nel 43-45, quando ci sono dei personaggi che ritornano fuori dopo mille vicissitudini, ma non è quello rurale del Friuli. La persecuzione degli ebrei, come ne inquadriamo? Trieste ha quella cosa che si chiama Risiera di Sassaro, i processi. Chi ha in qualche modo approfittato degli ebrei denunciandoli, acquistando i beni all'asta, derubandoli in varia maniera, consegnandoli direttamente ai tedeschi, sono morti, sono una cinquantina su questi 350, quindi se facciamo la proporzione è una fetta molto consistente. Sono cose che sfuggono a questo tipo di legislazione, che evidentemente ha uno scopo punitivo molto forte, ma forse non riesce a dare uno specchio completo di quello che poi è stata la guerra di liberazione, chiamiamola così per dare una definizione che comprende tutto, al confine orientale. A complicarsi il quadro, oltre alle tre guerre di Pavone, guerra di classe, che a Trieste più che altrove c'è, guerra civile e lotta di liberazione, c'è anche uno scontro nazionale molto forte. E anche queste sfumature molto spesso sono difficili da inquadrare, perché il quadro è complicato da rivendicazione di vari soggetti nazionali che, nel caso di Trieste, ma in parte anche di Udine, pretendono e vogliono avere un ruolo diverso da quello che era in precedenza e reclamano anche qui una giustizia diversa, che passa attraverso questo meccanismo abbastanza complicato, perché i processi sono complicati, ma a un certo momento sfugge e prende altre strade che sono dell'oblio per molti casi, ma sono anche di via extragiudiziale. E qui è interessante vedere che, nonostante il controllo degli alleati, nonostante delle politiche di controllo proprio del territorio molto precise, non avviene quello che avviene in altre regioni d'Italia come nell'Emilia Romagna, ma anche in Friuli e nella Venezia Giulia i regolamenti di conti sono abbastanza presenti, soprattutto nel primo periodo, quando questi meccanismi dell'azione giudiziaria cominciano a scricchiolare.
Posso?
Certo.
Ci racconti un po' le vicende giudiziarie, le prime vicende giudiziarie della Corte di Assise di Udine, se non nei dettagli ovviamente, ma come ci ha raccontato Fabio, appunto, c'è questa ondata di rendere i conti che colpisce anche i territori di Trieste e Udine, pur non con le proporzioni che portano Treviso. Uno dei dati eclatanti è che Treviso, che non è certamente la città più attiva in termini di formazioni partigiane, è una delle province in cui c'è un'ondata di giustizia sommaria tra le più alte in Italia. È seconda solo a Torino e ha dei numeri comparabili a quelli di Milano e Genova. Per ragioni che oggi c'è Serena Bolzon dell'argomento, la mancanza di una polizia partigiana così via. Ecco, anche a Udine e Trieste sostanzialmente, pur con delle specificità del territorio, avviene. Con progressivamente, diciamo, queste corti d'assise si mettono in piedi e cominciano i processi. Secondo me sarebbe il caso di approfondire più questo aspetto, cioè di raccontare un po' cosa accade proprio anche nella dinamica della comunità, cosa avviene in queste aule di giustizia, insomma, e anche ci sono un po' questi collaborazionisti, magari ci fornisce qualche ritratto.
Tra Udine e Trieste ci sono molte differenze. Forse la cosa più eclatante è che a Udine finiscono sotto processo soprattutto militari abbastanza giovani, torturatori o uccisori, cioè gente che ne ha fatte di ogni. Il primo, quello che finisce sotto il Tribunale del Popolo, è un personaggio abbastanza ambiguo che viene processato nel giro di un pomeriggio, viene fucilato nelle carceri di Udine la sera stessa del processo del Tribunale del Popolo, contrariamente alle stesse disposizioni del Tribunale del Popolo. Ma subito dopo vengono processati a Udine dei giovani che poi prendono delle sentenze molto severe, un diciottenne torturatore che è condannato alla pena di morte, poi curiosamente nel luglio del 46 è da fuori ed è forse, penso, il record del mondo di perché da pena di morte giugno 45 amnistia è libero nel luglio 46, se non è record poco ci manca. E l'impronta militare soprattutto nel primo periodo in Friuli forte, perché è una regione che era militarizzata e in cui le strutture del rifondato partito fascista e dei tedeschi ci sono molte caserme, ci sono i reparti in armi della milizia volontaria e sicurezza nazionale, ci sono reparti del Regio Esercito che vengono reinquadrati e quindi molti giovani aderiscono, anche i meno giovani, aderiscono a questi reparti perché le strutture militari sono molto precise. A Trieste forse è la dimensione dei civili che balza agli occhi nelle prime fasi. È curioso che il primo processo proprio celebrato a Trieste riguarda invece la delatrice di alcuni ebrei. e che viene accusata di aver, in questo caso abbastanza singolare, rinunciato. Quattro donne ebree che si nascondevano sotto il suo appartamento, arrivano le SS, portano via le quattro donne ad Auschwitz e ne torna solo una. Sembra poi di capire che avesse fatto questa cosa un po' perché non era del tutto consapevole, capace di intendere, di volere, un po' perché voleva appropriarsi dei mobili e delle cose che c'erano sotto, un po' perché c'erano dei meccanismi strani di debiti tra ebrei e gentili, diciamo. È uno spaccato della società triestina, angosciante da certi punti di vista, nel senso il confine tra morale e immorale, tra quello che si fa e quello che non si fa, è lecito o non lecito, e quanto molti strati della società triestina approfittino degli ebrei per, spolparli finché ne hanno e poi gettarli nelle braccia dei tedeschi quando non hanno più, da questi processi emerge in modo drammatico. Questa donna, dicevo, accusata di questo reato, viene accusata da una delle superstiti, che arriva a Trieste, non so come, nel luglio del 45, io penso a Primo Levi, alla tregua, a tutto il giro che ha fatto, questa da Auschwitz nel luglio del 45 era già in città, è accorato di andare a denunciare. E la deposizione che dà è molto toccante perché descrive che cosa viene lì, cosa le è avvenuto al momento della denuncia, ma descrive cosa viene nella regia di San Sara, che cosa viene nel silos, la struttura in parte alla ferrovia dove venivano stipati gli ebrei per essere deportati, struttura che adesso ci sono i mendicanti e i profughi con un cortocircuito micidiale, ma vabbè. E descrive il suo viaggio verso Auschwitz, poi tra l'altro ha la sfortuna di avere il suo stesso vagone il senatore Borburgo, un novantenne che muore durante il tragitto perché non ce la fa. Di cosa passa durante Auschwitz, come riesce a tornare e arriva a Trieste e denuncia. Quindi a Trieste nell'agosto del 45 sappiamo tutto di come avvengono certe cose. E poi curiosamente questa donna la troviamo 30 anni dopo a denunciare le stesse cose al processo alla Risiera di San Sabra, con un filo rosso che collega 30 anni di storia italiana abbastanza complicati. Se abbiamo queste istanze da questa parte, abbiamo dall'altra dei magistrati che hanno fortissimo imbarazzo a fare questi processi. Il primo magistrato che fa questo procedimento, che dà 15 anni di galera a questa collaborazionista, salvo poi dimenticarsi di specificare perché non vuole chiedere una perizia psichiatrica, che mi pare un errore abbastanza da dilettante per un magistrato di 60 anni, non vuole fare i processi che gli si dice di fare. E sarebbe ridicolo se non fosse tragico. Porta certificati medici, dice che non fa troppo freddo nelle stanze del tribunale, dice che è minacciato, forse qua forse un po' più ragione, dai comunisti e dal giornale Lavoratore, il giornale dei comunisti triestini, e forse gli viene in mente che ha fatto anche il segretario del ministro Squini negli anni 30, e questo dice evidentemente, è strano che io faccia i processi così,
si
sente leggermente fatto in causa. In questo cortocircuito del cortocircuito, perché è abbastanza singolare, ciononostante fanno delle istruttorie e dei processi che restituiscono comunque una serie di dati molto importanti, perché dal processo che vi citavo prima ne esce uno spaccato della società triestina pazzesco. Si ricostruisce per filo e per segno che cosa significhi la persecuzione e la deportazione. Si fanno delle indagini per capire chi sottrae i beni, dove li porta, tra l'altro nel magazzino che forse custodiva anche alcuni beni degli istriani, però di Freud io non vorrei parlare, e i meccanismi che ci stanno dietro. Quindi si vanno a intervistare poi, a interrogare quelli che sono i funzionari che hanno partecipato come, diciamo, macchina amministrativa alla persecuzione delle, degli ebrei. L'altro aspetto forte è tutto quello che ha a che fare con il mondo slavo, quindi le stragi fatte in Istria, anche se la Corte di Trieste in teoria non avrebbe potuto andare a mettere il naso di là. L'unica cassa, l'unica corte in Italia che fa le rogatorie è la Cassa di Trieste, perché ovviamente chiede ai pretori che sono nella zona B, ma questi gli rispondono in sloveno e fanno un po' fatica a capirsi se sono rimasti. E quindi deve fare dei passaggi molto complicati. È difficile perché alcuni testimoni e alcuni accusatori firmano delle denunce che però firmano in una lingua che non conoscono e non vanno poi a testimoniare. Quindi, nonostante tutto questo, cosa complicata, è interessante che questi magistrati comunque riescono a fare un lavoro che dopo 70 anni a noi dà comunque tantissime informazioni. E forse questo è il dato più interessante. Ci permette di ricostruire da un lato quello che è il meccanismo della macchina, dall'altro anche quello che è l'atteggiamento di chi questa macchina fa funzionare, un po' intermittente, ma fa funzionare. Dall'altro è che società va a reclamare giustizia, che anche questo mi pare molto importante, perché non tutti decidono di passare per il tritacarne dei processi. La signora che vi citavo prima, di Trieste, ha un'esperienza drammatica a ripercorrere quello che ha vissuto lei ad Auschwitz e nessuno le chiede con gentilezza che cosa significhi Auschwitz. Non c'è la stessa sensibilità. E ciononostante va in un dibattito pubblico e ha il coraggio di dire alcune cose degradanti che le sono accadute. Poi sembra che nessuno le chieda mai più niente per altri 30 anni. Ecco, non è facile passare attraverso questo meccanismo. Sono forse molti di più quelli che decidono in realtà quasi subito di tacere. Ed ecco perché molto spesso in questa massa di processi, quelli che poi noi leggiamo nelle sentenze sono sostanzialmente il 10-15% di tutti i casi aperti. Un po' perché non si trovano i testimoni, un po' perché magari qualcuno dice delle cose non vere, ma un po' perché c'è una reticenza forse di fondo, mettiamolo anche così, un pudore di fondo. Non vi dico parlare di violenze di genere in questi casi, che ancora il pudore aumenta ancora di più. Ed esempio è una questione questa che da quasi tutti i processi è quasi totalmente esclusa. Ad esempio a Udine torna fuori ogni tanto quando si cerca di screditare i partigiani, rapature varie avvenute anche prima della guerra vengono in qualche modo ricondotte a questi episodi qui, però forse sono un po' tirati alcuni per la giacchetta con un altro obiettivo. Non so se ho risposto.
Sì. No, a proposito della reticenza, ecco, è il silenzio che prevale, è un opposto, cioè il silenzio spesso le testimoni, una certa reticenza da parte di questi ultimi, e dall'altra parte c'è invece il caos della comunità locale che affolla le aule di giustizia, ti chiedevo anche appunto della presenza della comunità, magari dopo se mi fai un inciso su questo punto. In altre parti d'Italia, con avuto modo di studiare, si nota per l'appunto questo contrasto, eclatante quando accade a Venezia, quando una donna, mi pare che sia, che debba raccontare delle violenze subite da una fascista veneziana, si avvicini alla corte per parlare, ma di fatto della sua testimonianza non si apprende nulla e le stesse autorità alleate che sono lì ad assistere e a registrare quello che di fatto è il processo inaugurale della casca si lamentano perché dicono non abbiamo potuto appurare le parole di questo testimone d'accusa, mettendo in qualche modo in discussione la correttezza formale del processo. Però ecco, questa opposizione, il silenzio da una parte, reticenza e pudore da una parte, e dall'altra invece il trambusto delle folle. Questo diciamo nell'estate del 1945, questa contrapposizione qui. Con lo scorrere dei mesi la situazione politica cambia nelle zone di confine, ma cambia anche in Italia. E si arriva sostanzialmente a una data che è una data simbolo, l'amnistia Togliatti del 22 giugno 1946, che sostanzialmente riporta in libertà, bisogna dirlo, molti fascisti. Quindi questo percorso che abbiamo provato a fare da quando non si sa quale sistema di giustizia verrà messo in atto fino al 1946, cedo di nuovo a te la parola per chiederti un po' che cosa è accaduto nei territori che hai studiato e fornirci un po' un quadro complessivo di che cos'è l'amnistia e di che cos'è giudicare prima e dopo l'amnistia, perché nel frattempo, oltre a una misura, c'è anche un contesto politico che cambia, un'inversione di tendenza che personalmente faccio risalire già all'autunno del 45, ma poco cambia. In quel periodo la sensibilità verso il tema della transizione e verso i conti con il fascismo sta completamente cambiando. E quindi raccontaci un po' di questo passaggio.
Sì, soprattutto nel primo periodo le aule sono molto cavorose. Per l'esperienza degli studi che ho fatto io non ci sono almeno episodi di tipo Venezia, ma penso a Padova, dove ci sono dei veri e propri linciaggi, si sottrae l'imputato e si fa giustizia sommaria in piazza. Ci sono dei tentativi di linciare degli imputati a Udine quando si tratta di torturatori e assassini spregiudicati che entrano cantando i fascisti e facendo un saluto romano. Siamo nell'ottobre del 1946 e evidentemente, anche se sono distanti dalla liberazione, con i parenti delle vittime in aula, questa cosa non può essere. Il trambusto è tale che si deve sgomberare l'aula e il processo è rinviato. Ma forse è un caso eclatante e diciamo così la violenza è comunque sostanzialmente contenuta. Da altre parti d'Italia, penso a Paolo, penso a Schio, penso a altri episodi, invece no. Forse la differenza in questo caso è che l'ordine pubblico lo tengono gli alleati e questo è sostanziale. Nel senso, un episodio per tutti, la rivolta una tra le varie rivolte del carcere di Udine, i detenuti si impossessano delle armi e cercano di evadere tutti, arrivano quattro carri inglesi e la rivolta automaticamente finisce. Ci sono dei partigiani gappisti, poi va dire giù le abbiamo i gappisti di pianura che ci siamo inventati noi, che a un certo momento dopo la guerra non sono contenti di tante cose e riprendono delle si riarmano, le armi che avevano evidentemente non consegnato alla cerimonia di congedo e si riorganizzano, ma al tempo di un pomeriggio si muove una aliquota di una divisione vicino a Palmanova e questi se ne stanno di nuovo buoni. Ecco, sono molto attenti gli alleati a contenere tutte questi picchi, perché è una retrovia già importante di un altro contesto per loro. Il clima cambia così rapidamente in Friuli che adesso Trieste di queste cose, di episodi di linciaggio, di tentativi, lì non se ne registrano neanche nei giornali più facinorosi. E guardate che a Trieste c'era l'ispettorato speciale di pubblica sicurezza, bande varie, insomma, ne hanno fatte di cotte di crude anche lì. Dicevo, l'atteggiamento cambia dal punto che siamo già nella primavera del 1946, un partigiano che assiste a un processo e vede assolto per il suo mezzo di prove una persona che lui stesso aveva accusato, urla: queste sono pagliacciate, e viene processato per direttissima. Poi, siccome c'è la pena è risibile, viene subito liberato. Ma questo crea un caos, questo fa in modo che poi progressivamente anche la stessa Ampi fa delle note di protesta alla magistratura, dice: qua questi processi li assolvete tutti, e com'è? Con l'amnistia il vaso di Pandora è aperto, perché i magistrati l'applicano a Udine in modo assolutamente estensivo. Vi ho citato il caso prima del 18enne, ma è ancora più interessante vedere come lo fanno in istruttoria per bloccare il processo prima che arrivi al dibattimento, quindi interrompendolo in una fase che poi a noi preclude anche di avere delle informazioni, che a noi interessa relativamente dopo 63 anni se uno è amnistiato o no. Se fa scivolo però delle carte molto interessanti, l'esito del processo, che a un certo punto si è interrotto, si riguarda meno. Però invece i magistrati cercano di interrompere anche prima. È un caso di un colonnello, comandante di uno di quei reparti che vi ho citato prima, il reggimento alpini tagliamento, che si cerca di amnistiare nel 1946 perché non riveste elevate funzioni. Se il colonnello comandante che ha formato lui l'esercito e che riceveva gli ordini direttamente neanche dall'SS ma direttamente dall'SS Gruppenführer Kubler, no perdono, Lobosnik, da Trieste, non ha funzioni importanti, allora andiamo a casa tutti. Infatti gliela bussano in prima istanza e poi però lo rinviano a processo e gliela danno l'amnistia durante il dibattimento. Queste sono cose che soprattutto la società civile registra nel primo momento con molta tensione, anche perché c'è l'altra questione: fuori i fascisti e dentro fuori i partigiani. Non dimentichiamo che l'amnistia serve ai fascisti, ma serviva molto di più ai partigiani. Ed è interessante che nei commenti dei magistrati che firmano queste sentenze di non luogo a procedere, si dica che sono sentenze fatte per la pacificazione, ma che in realtà non servono agli obiettivi che si sono posti, come se fossero altri responsabili di un arbitrio che invece è dei magistrati stessi. A Trieste ovviamente non funziona niente di tutto questo, perché l'amnistia Togliatti a Trieste non viene recepita. E gli alleati fanno un'altra amnistia, molto più simile al primo progetto di amnistia che non è stato approvato. Però il trucco è questo qua: basta farsi trasferire in un carcere della Repubblica e allora vale l'amnistia Togliatti. Allora ovviamente è tutta una corsa ai detenuti del Coroneo per farsi trasferire in Italia, diciamo così, e gli alleati ovviamente sono ben contenti di trasferire della gente, intanto per svuotare le carceri, ma della gente che dentro il loro territorio percepiscono come quantomeno poco raccomandabile. La stessa signora che vi ho citato nel primo processo, che ha denunciato gli ebrei, esce dopo 2 anni e 2 mesi, la sua pena definitiva era 10 anni, perché 5 le erano stati abbonati in appello, diciamo così. In realtà, in questo modo, chi è processato a Trieste paradossalmente paga un po' di più, perché esce un po' dopo rispetto al resto d'Italia, paga molto poco. La media in questo caso può essere emblematico, è meno di un quarto della pena. Le condanne dai 20 anni in su progressivamente sono sempre meno. Paradossalmente paga di più, perché ci vuole un po' più tempo perché l'amnistia sia concessa a queste persone. Questo sì è un senso di ingiustizia, e forse questa è la tara che ci portiamo avanti noi, che dicevate prima, della mancata informazione. Perché sembra veramente un liberi tutti a un certo punto, e si perde un'occasione sul piano conoscitivo, non solo perché una pena giusta, congrua, venga fatta scontare fino alla fine, e su questo principio dovrebbe rendersi uno stato di diritto in linea di principio, ma anche perché si perde l'altra funzione del processo che questi processi dovevano avere, che era quello di, diciamo, pedagogico, di insegnare alla popolazione che cosa era stato il fascismo e quale parte aveva vinto sull'altra a costo di quali sacrifici. Venendo a cessare e interrompersi tutti questi processi che, guardate, nella primavera del 1946 sono ancora moltissimi pendenti, forse, non so, usando io, almeno un po' più della metà di quelli che erano stati pensati di portare a termine, perdiamo metà del patrimonio documentale che invece per gli altri meno male abbiamo. Ne avete abbastanza? Forse. Un segno di cedimento evidente.
Allora,
perché noi siamo qua per ora, però.
Con questo Fabio.